With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Quali sono i rapper? Qual è il tuo punto di riferimento, se mai c'è stato un rapper o se ci sono?
Duccio.
Ovvero?
Duccio.
Foca abruzzese, bene. Senti, volevo chiederti un'altra cosa, velocemente. Quali sono le aspettative dopo il tuo secondo album? Che cosa ti aspetti da questo tuo secondo disco? E mi riferisco al successo? No. Ai soldi? No. No. La comunicazione, la gente, che cosa ti aspetti? Gratificazioni, soddisfazioni?
Niente, aspetto che riesco a portare avanti la mia gente. Il discorso che faccio è per la costa e per tutti quelli che ci si rappresentano. Dopo il resto, non lo so, boh.
Conta meno o non conta?
No, è che la vita è fatta delle cose, delle situazioni personali, quindi uno quando si vive a contatto certe cose, poi
sono meno materiali, se vogliamo.
No, materiali proprio invece, perché te le vivi proprio sulla pelle, capito?
Io camminavo per la strada, lui a fianco e sullo sfondo una chiesa vicino. Da tempo un uomo, lui, io poco più di un ragazzino. Aveva fame e freddo dentro agli occhi. Aveva l'odio per i ricchi e per le macchine dei poliziotti. Ora, questo è Luix. Storytelling, poesia di strada, scenario chiaro. Tu vedi perfettamente quello che l'artista vuole mostrarti. E io credo che Luix, nei suoi testi, nel suo andare a fondo anche nella vita, sia riuscito veramente a raccontare il nettare, l'essenza. Nessuno come lui è andato veramente a fondo nel raccontare le emozioni di strada, cioè se la strada è una vena, lui ti ha raccontato lo scorrere del sangue di quella Pescara, di quell'Abruzzo, che davvero si porta dentro un suo concetto di provincia. Lui che vive davanti al mare, ma a due passi alla montagna. Ed è fondamentale perché Luix, con il cugino Cuba Gabbale, che io più volte ho ospitato le mie serate, e io rimasi sorpreso quando comunque il primo live che lo chiamai, lui fece 25 canzoni, una dietro l'altra, per far capire comunque la mentalità con cui si affrontava il live, si affronta il live ancora oggi. Cioè, soprattutto oggi, perché ai tempi Costa Nostra era comunque un gruppo famoso, perché una crew famosa, perché dove andavano loro succedeva un delirio e la gente si divertiva, dalla gente per la gente. Era quello il discorso. Questi sono saliti sul palco del primo maggio urlando vaffanculo gli articolo 31. La major che prese il disco di Luix eliminò una canzone con un campione di Patti Pravo, perché giustamente non si poteva fare una figura del genere e poi andare a cantare su un campione di Patti Pravo. Cioè la major prendeva l'arte, la qualità, però giustamente poi non sapevano come comportarsi davanti a quella che però era la storia. E quello è il discorso. Questa è gente che aveva un featuring con Mobb Deep, mi pare, o con Resa, non ricordo bene, uno di questi personaggi comunque importanti, un producer che stava lì in America ed era impensabile fare un featuring con l'America. Non sono andati perché quella sera hanno preferito andare a ubriacarsi e a mangiare gli arrosticini. Ed è fondamentale questo passaggio, perché questo è l'abruzzese. Banda della Magliana a Roma, appena incassano due soldi subito li riciclano. Banda Maniero neanche lo dico. Banda Battistini Pescara, il carabiniere becca Rolando Battistini al night che si sta sputtanando i soldi alle rapine e gli dice al carabiniere: io non lo farei mai il mestiere tuo perché è poco pagato. Uno che sulla carta è nulla tenente. Questo è l'abruzzese, vuole stare al bar a bere, al ristorante a mangiare e a godersi la vita nel suo posto. Che succede però? Che quella tipologia di vita dopo un po' ti logora dentro, soprattutto se ti chiami Luix e hai un'inquietudine e hai un cuore che batte per 100 persone e hai una penna che scrive poesia, che scrive protesta e hai un flow, un dono. Perché ragazzi, il modo in cui rappa Luix è di ispirazione ancora oggi. Nessuno è riuscito mai ad emularlo e tutti noi abruzzesi, volenti o nolenti, ci abbiamo provato, anche senza conoscerlo, è più forte. Questo per dire che questo gruppo, questa crew che girava l'Italia e che metteva a soqquadro i locali per attitudine, per atteggiamento, perché spaccavano il culo, e poi non solo per quello che portavano a livello ideologico e a livello sociale. Il disagio che io racconto io poi te lo mostro. Ma non sono uno che fa casino e basta. Io riesco a mettere la poesia in quello che dico, nutrendo la folla. Questo era Luix. E tutto questo lo faceva senza neanche rendersene conto. Ragazzi, si chiama talento. Questo era il rap. Per questo mi sono soffermato su questo personaggio che a volte davanti ai grandi passa un po' inosservato, soprattutto per i giovani. Ma nessuno ha incarnato lo spirito hip hop come Luix. Dovrei fare un podcast intero solo su di lui. Comunque, erano quelli gli anni, era quella la mentalità, e c'era un altro personaggio molto 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 importante. Oltre agli assalti frontali, cioè chi è che occupava questa tipologia di rap, no? In quella Bologna soprattutto. Che adesso andiamo a raccontare un po' cosa accadeva nelle varie zone. E c'era questo Giocassano, che se Luix, diciamo, è stato impossibile da emulare nel suo modo, ecco, Giocassano era proprio, neanche ci potevi provare, perché era l'unico che rappava americano ma in italiano. Quel flow, cioè, voi vi rendete conto della potenza del flow di Giocassano? Vi rendete conto del fatto che a livello stilistico un personaggio così era per i tempi ineguagliabile, ma soprattutto impossibile da non stimare? E vi dico, perché ai tempi c'era una prospettiva dello stile. Cioè, tu sentivi il flow di una persona, sentivi il modo in cui incastrava le parole, perché anche quella è un'altra grande dote, e tu dici, cazzo, ma io devo mettermi a confronto con una realtà del genere per essere competitivo. Solo che il livello era altissimo. Non è come oggi che si cerca la musicalità. Ai tempi sul beat si spaccava, si cercava di mostrare quel qualcosa che gli altri non potevano avere di te, che ti rendeva unico. Ecco, Giocassano è stato unico. Non a caso con un disco, 6 tracce, più o meno, ancora oggi se ne parla e ha influenzato tutto un movimento. Ma ci arriveremo a quelli che sono stati i figli di Joe, perché purtroppo di Joe si può parlare poco in quanto è morto molto giovane. Morto per infarto, per arresto cardiaco. Voci di corridoio dicono overdose di cocaina, che si pare ne facesse uso, non me ne frega un cazzo, onestamente. Non va né a togliere né a dare. La verità è che Giocassano è morto e forse è l'unico che mi sento di poter dire che a livello di flow si avvicinava a quella qualità in quel modo lì. Forse è solo un certo Chaos One, che io personalmente chiamo il maestro. Ragazzi, Chaos One Io lo sono andato a sentire live 4-5 volte. E con questo aneddoto vorrei chiudere questo episodio di un caos che non è solo perché l'autore di Cose Preziose, quindi dici mamma mia che penna, non è solo uno che quando scrive riesce proprio a prendere il margine dell'animo umano, quell'oscurità, e a portartela con una potenza disarmante. Caos One è anche uno che a live non ti lascia scampo. Se avete l'occasione di ascoltare Caos Live, voi sentirete un mattatore che per 2 ore mantiene un flow, mantiene un'energia, mantiene un rapporto con il pubblico, che ad oggi in Italia solo lui. Un qualcosa di molto diverso da quello che è il rap di oggi, un qualcosa di molto diverso dalla logica del DJ set. Perché per gente come Caos il DJ set è vinili e si screccia. Per gente come DJ Graf, che ha un'altra tipologia di show, che è un altro, che non è che ha fatto la storia solo con i Sangue Misto, ha fatto la storia anche come individuo. Ha fatto delle canzoni bellissime, ha portato una concezione di hip hop fino in tempi, ancora oggi comunque, però cioè ha combattuto per gli ideali dell'hip hop, anche quando gli ideali stessi lo hanno messo a spalle al muro. E Caos One è uno che se ti sale sul palco deve dare il 100% sempre per se stesso e per rispetto di quel pubblico, perché è gente che è cresciuta con 2 casse di merda e un microfonino che magari neanche si sente, perché è gente che portava qualità, tecnica, impegno, che meritavano di essere pagati, doti che andavano veramente strapagate, perché hanno delle eccellenze, hanno calcato i palchetti più umili e hanno sempre portato che la gente era lì presa da loro. E mi ricordo, affermo, al Badaboom Festival, un caos che sale sul palco, ovviamente noi non lo sapevamo, 39 di febbre, 38 e mezzo, bronchite, distrutto, sale su quel palco perché è il suo cazzo di lavoro, e per la prima ora noi non ci rendiamo conto di niente, il solito mattatore. Il solito che comunque non è che dici poi stai a fare l'esercizio di stile sterile, stai a portare dei concetti che sono una mazzata da baseball sul naso. Eppure vai forte, una volta gli si rompe la voce, giustamente, un po' di emozione, stai a cantare Cose Preziose, mica stai a cantare Despacito, ti si rompe la voce pure per l'emozione, no? Si scusa col pubblico, io ho visto Caos One commuoversi. Noi pubblico ci riguardiamo come per dire stiamo scherzando, parte un applauso di commozione generale, come per dire maestro, ma se non te lo puoi permettere tu di fermarti un attimo e di commuoverti davanti a un testo del genere con 1000 problemi in corpo, allora si è finito il mondo e sono partiti quegli applausi e lui commosso proprio non ci poteva credere. Come se non è tutta una vita che fa questo mestiere, come se non è tutta una vita che la gente lo ama. Questo è Caos, questo è l'hip hop, per come lo vedo io. Ecco perché l'hip hop. E visto che ho parlato di Lux e il ciclo si deve chiudere, prima del prossimo episodio vi racconto l'ultima volta che con questi occhi ho visto Lux, perché io non l'ho visto ai tempi d'oro, non l'ho visto quando era in attività, l'ho visto tanti anni dopo. Quando frequentavo un po' la Pescara hip hop, perché organizzavo anch'io eventi e ho avuto modo anche di calcare una volta il palco del Cube al Pescara Onda nel 2015, e in quel periodo Lux si era rifatto vivo a Pescara, irriconoscibile ovviamente, e praticamente un giorno c'era questo DJ set a Pineto, hip hop DJ set ovviamente, c'era un DJ che metteva la musica e un campo da basket. E che succede? Che c'è Lux, l'ho già raccontata nel monologato podcast questa storia, ma la ripeto perché mi ha toccato tantissimo. Con lui c'erano dei personaggi dell'ambiente hip hop, insomma, quindi mi ricordo, mi pare il proprietario del Cube ai tempi, comunque questa gente qui, c'era il Cheso, zona rossa Crew, L'Aquila. Lux stava camminando un po' confuso, a un certo punto mettono un suo pezzo in DJ set e E lui viene toccato. Viene toccato e ha palesemente una crisi di panico davanti a tutti. Cade, quasi sviene. Mi ricordo il Cheso che lo rialza. E io ero lì vicino, osservavo il tutto. Comunque c'è una leggenda lì. Non lo diresti mai, ma è una leggenda. Per come magari si mostra, però a fatti concreti è proprio così. È stato un momento veramente grande. Poi non l'ho più visto, non ho più sentito proprio parlare di lui X. Non si sa nulla di lui da quei giorni, per quello che io ne sappia. Però mi sento di dire, per chiudere questo episodio, che mai come in quel momento ho visto l'essenza, il peso del suo verbo tenuto proprio sulle spalle. Ho visto non quello che mi cantava a livello di storytelling, quello che mi cantava a livello di dolore, di malessere e di rabbia, anche laddove la rabbia poi non c'era. Ma tu vedi tutto. Nel vedere lui X a terra con una crisi di panico nel 2015, ho riascoltato la sua discografia con un'altra ottica. Ancora, come se non avessi già avuto l'occasione di fare un ascolto intenso. Però ecco, tra il dire e il fare c'è veramente di mezzo l'universo. E quando una cosa la senti, te ne fai un'idea. Quando la vedi, a quel punto capisci veramente cosa vuol dire che c'è gente che per l'hip hop c'è morta, facendo riferimento a quella mole di vita che hanno riposto sulla traccia. A 16 anni stavo messo male, vedevo il sole splendere dalla corsia di un ospedale, uscendo toccai il fondo, continuai scavando, era allo sbando, tiravo a campare fumando. Non scorderò mai quel periodo in cui non c'eri, quando l'ultimo atto di fatto era il primo dei miei pensieri, giorni interi passando tra incubi e deliri, cercando la verità sul fondo di troppi bicchieri. Ricordo con precisione l'istante, il primo contatto e la promessa che feci che ancora rispetto, l'episodio più importante della mia esistenza, la conoscenza che mi guida in ogni circostanza, con te sempre insieme, in ogni situazione mi hai ceduto ogni cosa che ho avuto, compreso il nome, so bene che il mio debito immenso, lacrime spese, cercando un senso, cose preziose.
950 uscì, le prime copie erano disponibili pochi giorni dopo la morte di Gio Cassano. Allora io mi ricordo, erano le vacanze di Pasqua del 99, arrivai a Bologna per questo funerale, l'ho persi per qualche ora, ero in Sud Italia. Quella domenica andai a Bologna per andare al funerale di Gio e l'ho persi di qualche ora. Allora andai a casa di Caos a portargli il disco. Caos era scioccato, stravolto da sto funerale che c'era stato. Iniziamo a litigare su cose preziose, perché lui, ma te l'ho raccontata questa follia?
No.
Iniziava praticamente a litigare perché lui sosteneva che io avevo usato il break di Walk This Way, che era la batteria.
Sì.
Walk This Way, ricordiamolo, è un classico degli Aerosmith, poi reinterpretato qualche anno dopo, Walk This Way del 75, una decina d'anni dopo, 13 anni dopo, i Run DMC la rifecero, no?
Con la batteria elettronica. Gli Aerosmith che ci suonavano sopra.
Allora, campionare i Run DMC andava contro le sacre regole dell'hip hop, perché dici, stai campionando
per il discorso che facevamo prima.
Allora, io avevo campionato gli Aerosmith effettivamente, ma Caos lì per lì mi disse: sta batteria comunque l'hai fatta la furbata, sta batteria suona troppo bene, questa è la batteria dei Run DMC. E io dissi: no, questa è la batteria degli Aerosmith. E lui mi dice: no, questa è la batteria Run DMC. Dopo 5-6 secondi di braccio di ferro che ci guardavamo negli occhi, lui, ma non sto scherzando, lui diede un pugno al giradischi, spaccò il giradischi e si spaccò la mano.
Cazzo.
E disse: ripetilo adesso se hai coraggio. Io gli dico: sì, sono gli Aerosmith, eh? Scoppiò a piangere pure lui e ci abbracciamo.